Grazie, ringrazio gli organizzatori e Francesco Tortorelli per l'invito a svolgere alcune considerazioni da giurista che ormai da qualche anno segue piuttosto da vicino l'evolversi delle riforme che riguardano le infrastrutture digitali e in particolare di SPID. Vorrei oggi fare qualche considerazione di sistema, cioè su come si collocano nell'ordinamento queste riforme e qual è la portata e il ruolo dei cambiamenti normativi che interessano il CAD e cosa serve per completare queste riforme, per renderle efficaci e soprattutto per renderle coerenti con l'ordinamento. Noi dobbiamo partire da una considerazione molto semplice. Il nuovo CAD, come d'altra parte il vigente, ma ancora di più, non riguarda solo la pubblica amministrazione digitale, perché contiene delle norme, ad esempio le norme sui documenti informatici, che hanno un'efficacia ben più ampia del solo regolare i rapporti interni della pubblica amministrazione, i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione. Quindi qualunque modifica del CAD va considerata anche per tutte le sue implicazioni più ampie. Qui poi ci troviamo in una situazione particolare, perché queste modifiche del CAD, come penso tutti sappiano, non sono interamente di genesi nazionale, ma molte sono mandate dal regolamento comunitario cosiddetto EIDAS, già in grande parte vigente e che a luglio entrerà pienamente in forza. Allora, che fenomeno stiamo vivendo dal punto di vista della riforma? Stiamo vivendo un fenomeno che cambia alcuni dati fondamentali storici dell'ordinamento e che hanno un effetto su alcuni meccanismi importanti, contratti, scritture private, certezza dei rapporti che per esempio consentono di provare la fondatezza di un credito e tutti i rapporti che poi si vanno a contestare o a verificare in quello che è la giustizia, il processo. Quindi sono meccanismi veramente delicati e su cui le considerazioni appunto non si possono limitare al fatto se alle considerazioni che riguardano solo l'impatto sulla pubblica amministrazione, perché le norme, come dicevo, non riguardano solo quello. Partiamo quindi da SPID. SPID ha il fatto che è un sistema oggettivamente nuovo. Noi finora i sistemi più simili che abbiamo visto consentivano di verificare l'identità anche mediante credenziali, pensiamo alla CNS, però solo nei confronti della pubblica amministrazione. Dire che, come abbiamo appena sentito, che lo SPID è aperto all'adesione dei privati, che quindi lo possono utilizzare nei loro rapporti, ha un profondo impatto, perché vuol dire che questa identificazione deve essere adeguata al livello di identità e di trattamento dati che è richiesto anche nei rapporti tra privati, pensiamo ai rapporti bancari, appunto facevo prima riferimento al credito, a tutte le norme sul trattamento dei dati, infatti si è espresso il garante privacy. Quindi questa identità deve avere una tenuta particolare e non può essere considerata anche questa solo ai fini dell'amministrazione, ma ancora di più. L'amministrazione non può fare ognun per sé. E qui vorrei appunto esprimere una perplessità su un meccanismo che è presente nel CAD, nella riforma che conosciamo. Poi sappiamo che ancora qualche passo è da fare, perché in questo momento sembrerebbe che ogni amministrazione abbia potere di derogare ai livelli di garanzia previsti per lo SPID. Lo SPID ha tre livelli di sicurezza, di garanzia, vengono chiamati in vario modo, in cui il terzo verifica con maggiore efficacia l'identità di chi si autentica online attraverso lo SPID, il livello il secondo lo verifica con una efficacia, diciamo, sufficiente, sto sintetizzando, a compiere un'operazione dispositiva, ma non a trattare dati particolarmente delicati, mentre il primo consente la consultazione ma non operazioni dispositive. Questo guardando il regolamento attuativo dell'AGID, che però consente a ogni amministrazione di stabilire criteri diversi. E il CAD, per quanto fin qui conosciamo, nulla dice a riguardo. Quindi potremmo avere amministrazioni che decidono, per semplificare la vita ai cittadini, di fornire qualsiasi servizio con il primo e più semplice livello di SPID, o altre che invece decidono che qualsiasi cosa deve essere soggetta a un livello più alto di garanzia. Quale può essere l'effetto di questo? Siccome poi l'altra parte dell'attuazione EIDAS presente nel CAD è tutta nel senso dell'interoperabilità dei dati dell'amministrazione, il fatto che il cittadino non deve più conservare i dati, le amministrazioni quindi devono essere in grado di scambiarsi documenti in formato digitale, il principio del digital first, sparisce la carta, semplificando. Qui potremmo avere degli atti compiuti tramite SPID a dei livelli che però le amministrazioni tra di loro non si riconoscono, per cui se un'amministrazione potrebbe dire all'altra che il livello di garanzia accettato per identificare la persona è diverso da quello che questa stessa amministrazione pretende, per esempio, per trattare dati sensibili, e quindi un potenziale ostacolo all'interoperabilità. Perché SPID funzioni, a mio avviso, deve garantire la piena interoperabilità della identità. Questo all'interno dell'amministrazione, ma ancor più se ci si rivolge e si pretende che il sistema venga utilizzato per i rapporti tra privati. Ci devono essere regole certe su cosa può fare un cittadino, un utente di SPID, una volta identificato a un certo livello di sicurezza. Se può accedere a dei dati sanitari, se può accedere a dei dati bancari, se può accedere a degli atti giudiziari e così via, perché altrimenti diventa una credenziale unica che ciascuno può spendere nei confronti di vari soggetti, ma che non consente poi una circolazione, un traffico degli atti giuridici che hanno avuto l'identificazione per presupposto. Quindi questo è un possibile tema di miglioramento della riforma per come si è vista sinora. Ma tutto questo si deve riflettere in adeguamenti di due settori normativi. Al momento uno non perfettamente sincronizzato, a mio avviso, e l'altro invece espressamente tenuto fuori. Il secondo è quello tenuto fuori è quello del processo telematico, perché noi abbiamo il legislatore disegna pubblica amministrazione che quindi si rivolge, interagisce al cittadino tramite SPID, domicilio digitale, dopodiché non dice come questo si rifletterà su eventuali controversie che continueranno, anche se in digitale, a essere più onerose dal punto di vista documentale, perché le regole del processo telematico al momento vengono tenute separate, non si adeguano. Ad esempio, non si capisce se si potrà utilizzare come prova un atto in cui il cittadino è stato identificato non mediante firma digitale ma mediante SPID, e come si potrà produrre questo telematicamente nel processo. Quindi, per dare un senso alla innovazione forte portata dal CAD, questa deve essere poi spendibile a livello di prova dei rapporti giuridici in una sede processuale. E colpisce che il Consiglio di Stato si sia lamentato che addirittura il processo amministrativo telematico nuovo, che ancora deve materialmente partire, per quanto definito, non sia stato escluso dal legislatore, perché due norme che partono insieme si dovrebbero presupporre coordinate. Quindi su questo dovrebbe partire sicuramente un'operazione di coordinamento complessivo del processo telematico con le riforme introdotte dalla normativa primaria e, ripeto, mandate da un regolamento comunitario che è di valore ancora superiore. E ancora noi abbiamo innovazioni in materia di documento informatico e vado a concludere, ma queste innovazioni sul documento informatico sono in parte mutuate dal regolamento EIDAS, per cui il nuovo CAD riprende la definizione di documento informatico che nel regolamento comunitario definisce documento elettronico, comunque ha fatto un riferimento preciso, offerta dal legislatore europeo, e questa definizione è diversa da quella a cui noi siamo abituati sinora ed è molto più ampia, perché riguarda qualsiasi contenuto che sia memorizzato in forma elettronica. Allora, non sembra completa l'opera di ripensamento della disciplina del documento informatico, cioè noi abbiamo ad esempio i documenti analogici, le cui copie informatiche hanno una categoria ad hoc, mentre invece questa nuova definizione sembrerebbe assorbirle. Allora, qui ci vuole un maggior coordinamento per evitare sovrapposizioni e incertezze che a loro volta impattano sul processo telematico, sulla conservazione dei documenti, su tutte quelle attività che sono normate dal CAD e non perché ci sono varie normative ancillari del CAD che riguardano questi temi. E l'ultimissima considerazione è che se ci avviamo verso un sistema di produzione, conservazione e recapito completamente digitale degli atti amministrativi, procedimentali e delle comunicazioni al cittadino, i tempi si riducono. Ma se i tempi si riducono, sarebbe utile, a corredo di quanto accennavo, un ripensamento anche dei termini, perché i termini adesso sono disegnati per la carta. Se la carta va a sparire, alcuni termini lunghi perdono di senso e se questo non si fa, l'efficienza della pubblica amministrazione digitale è un'efficienza a metà, è una maggiore comodità, ma i tempi oggettivamente, se ci sono termini entro cui da attendere prima di poter fare l'atto successivo, rimangono sempre quelli. Io ho concluso,